Negli ultimi giorni si è parlato molto di come si concluderà l'anno scolastico in corso, sia per quel che riguarda la valutazione che per gli esami di stato di fine ciclo, quelli per capirsi di terza media e la maturità. Oggi però vi voglio parlare di valutazione finale. Io sono Marco Campione e stai ascoltando Prima la scuola, il podcast che racconta la scuola con le parole che useresti tu. Come mai se ne è parlato tanto? Perché sono uscite le bozze del decreto che norma la valutazione e gli esami. O meglio, fa un'altra cosa, come vedremo. Però una cosa alla volta. Oggi, come ti ho detto, voglio parlare di valutazione, ma un cenno alla maturità è bene farlo, perché il decreto ne parla e io ne avevo parlato nella scorsa puntata.
A proposito delle altre puntate, i podcast di Prima la scuola non scadono. Se ti sei perso qualche vecchia puntata, puoi ascoltarla su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e tutti gli altri canali di socializzazione audio.
Settimana scorsa ho detto cosa preferirei io. Cosa accadrà per davvero, invece, dipende da una data, il 18 marzo, è scritta nel decreto. Se si torna, ci saranno esami in versione light, più o meno come avevo proposto io, tranne che per un dettaglio che vediamo tra poco. Se si rientra dopo, invece, ci sarà la versione che io chiamo ultra light, sulla quale però preferisco non pronunciarmi. E in cosa differisce quanto si legge in filigrana nel decreto e quanto avevo proposto? Due cose. La scansione di scritti orali è la prima. Io infatti proponevo, e ne sono ancora convinto, di invertire l'ordine. Prima gli orali e poi gli scritti. Perché? Perché così avremmo molta più probabilità di fare lo scritto in condizioni di relativa sicurezza. E poi, proprio quella data del 18 maggio, secondo me, troppo ravvicinata. E soprattutto prevedere che tutti debbano tornare a scuola entro il 18 maggio è come dire che si andrà sicuramente alla versione ultralight. Ma sull'esame di Stato magari si tornerà più avanti. Oggi, come vi ho detto, voglio parlarvi della valutazione. Prima però, un passo indietro. È davvero così importante la valutazione? Secondo me lo è. E sorprende un po' che chi difende strenuamente il valore formativo della valutazione sia anche tra i primi a dire che in fondo non è poi così importante. Invece lo è importante, a patto ovviamente che chi valuta abbia chiaro a che cosa serve valutare. Infatti ciò che anch'io non sopporto è l'ossessione per la valutazione, che si traduce nell'ossessione di avere i voti per fare la media, che si traduce in una valutazione che di formativo non ha un bel niente. E scombriamo il campo da un possibile equivoco, visto che stiamo tutti ad inseguire un modo di porre la questione che io trovo inadeguato. Inadeguato sempre, ma in particolare in questa emergenza. Di cosa parlo? Di questo scontro tra Cappuletti e Montecchi su chi vuole promuovere tutti e chi vuole poter bocciare. Ma che ve frega! E soprattutto non perdiamo di vista la sostanza che, come la verità, sta nel mezzo. Come mi capita spesso, e so che è difficile, chiedo a chi mi ascolta di non stare né con i Cappuletti né con i Montecchi. È difficile, lo so, in questo tempo di polarizzazione. Ma siamo tra amici, proviamoci. Vi chiedo di cercare un equilibrio tra due esigenze che sento entrambe forti. Provare a dare valore al lavoro che quasi tutti i docenti stanno facendo e al tempo stesso non assecondare l'ossessione di alcuni per il voto, la media, la punizione. Insomma, se vi propongo una terza via, non è quella paventata da Reginaldo Palermo sulla sua pagina Facebook.
Questa mattina ho scoperto che nel dibattito promuovere tutti o fare regolare valutazione finale esiste una terza posizione che vi segnalo. Gli alunni vanno promossi tutti, ma non bisogna dirglielo, altrimenti smetterebbero di studiare.
No, non è per questo che vi chiedo una via di mezzo. C'è un'altra cosa che ho ripetuto spesso in questo podcast e che dobbiamo tenere a mente per parlare di valutazione. Anzi, altre due. La prima è che la didattica a distanza non è che una possibile didattica. Per dirle con le parole del mio amico Mimmo Aprile, un bravissimo docente pugliese, la didattica a distanza è un plugin della didattica, non è una patch. Ha scritto Aprile su EduMakers, un blog di insegnanti che vogliono cambiare la scuola.
Un plugin, tecnicamente, in informatica rappresenta un'estensione di funzionalità non autonome di un programma principale. ne estende quindi la potenzialità, non le aggiorna, come invece fa una patch, ossia una porzione di codice progettato per aggiornare l'esistente. In epoca di emergenza, invece, il mondo della scuola sembra aver improvvisamente scoperto l'importanza delle tecnologie, ma invece che usarle a supporto della didattica, le sta usando per aggiornare una versione precedente di se stessa, come farebbe una patch.
La seconda cosa che ripeto spesso, che è connessa alla prima, è che i docenti non sono tutti uguali e che con poche eccezioni, chi in queste settimane sta avendo meno problemi con la didattica a distanza sono gli stessi che sono abituati a fare didattica in presenza in un certo modo. Chi sta avendo più problemi con la valutazione è probabilmente chi non sa cosa sia una valutazione formativa oppure rifiuti l'idea di una valutazione formativa. Ma allora, giova ripetersi, questi docenti valuteranno male anche in presenza. Quindi ci sono docenti che lavorano in un modo e quelli che lavorano in un altro. E per non dare inutili giudizi di valore, giusto, sbagliato, buono, cattivo, cose che non vogliono dire molto, per non dare inutili giudizi di valore, dicevo, dirò che c'è un modo coerente con la normativa vigente e uno no. E già, perché tra le tante peculiarità della scuola italiana, ce n'è una più fastidiosa delle altre, almeno per me, che la scuola è uno di quegli ambiti dove per cambiare le cose non serve cambiare le norme, ma le consuetudini. E così arrivo finalmente a parlare di questo benedetto decreto. Ma prevede davvero il sei politico per tutti, come si dice? In realtà no. E allora cosa prevede? Niente. Come niente? Niente. Il decreto, in realtà, non prevede niente di concreto perché contiene una delega al ministro per decidere con una futura ordinanza come fare gli esami di Stato e come fare le valutazioni di fine anno. E quindi, certo, anche chi ammettere agli esami e all'anno successivo, la promozione appunto. Ma il cosiddetto sei politico, di cui molti parlano solamente perché così hanno titolato i giornali, non c'è ancora nelle norme. Ancora non esiste. Ancora, certo. Perché è possibile che la ministra alla fine opti per tutti i promossi, tutti ammessi agli esami, ma sarà una scelta che verrà tra qualche settimana, se avverrà. E consentitemi, dare per scontato che sarà così non farà altro che facilitare che vada davvero a finire così. Hai mai sentito parlare delle profezie che si autoavverano? Va bene, Marco, ma tu come la pensi? Partiamo dai punti che ho richiamato prima e andiamo con ordine. I docenti non sono tutti uguali e chi sta lavorando in modo non coerente con la scuola che sta nelle norme, seguendo quindi la prassi di una scuola gentiliana che non dovrebbe esistere più, non cambierà certo perché arriva un nuovo decreto o un'ordinanza che li obbliga a promuovere tutti. Già me li vedo, il prossimo anno, a bocciare chi a giugno dovesse essere promosso con debito. Alunni segnati, e poco si potrà fare per loro. È proprio pensando a questi docenti e soprattutto ai loro studenti che dico che si deve provare a trovare una soluzione un po' diversa. Non per cattiveria, non perché altrimenti i ragazzi non studiano e i docenti non fanno lezione, ma perché starei fornendo a questo tipo di docente l'alibi perfetto per comportarsi in quel modo il prossimo anno. Secondo punto fermo, lo ricordo, la didattica a distanza è didattica. Qualunque soluzione si trovi dovrà mantenere questo principio, dovrà salvarlo da chi ci sta dicendo che questa non è scuola e che chi si sta dando da fare lo sta facendo solo come forma di volontariato. Questi mesi dovranno essere valutati perché sono didattica. Chiaramente si dovrà tenere conto di tutti i caveat, il distinguo dell'universo, ma, e si torna sempre lì, una valutazione ben fatta deve sempre tenere conto di tutti i caveat e distinguo dell'universo. Terzo punto fermo. La scuola è per gli studenti. Chi chiede il sé politico, in questo caso parlo più di un pezzo di amministrazione, di un pezzo di politica, non certo di un variegato mondo di pedagogisti e formatori che lo chiede per altre validissime ragioni. Questo pezzo di amministrazione e di politica lo chiedono perché ha paura dei ricorsi. E se alla fine passerà il sé politico, e perché si darà retta a questi, non ai pedagogisti, non illudetevi. Ma prendere una decisione del genere sulla base di una preoccupazione del genere vuol dire continuare a scaricare sui ragazzi i problemi degli adulti. Inaccettabile, almeno per me. Con questi paletti, come uscirne? 1. Continuare a valutare quanto si sta facendo, senza pensare che servirà a fare la media. Faccio un esempio. In alcune scuole si sta dicendo di segnare sul registro solo le sufficienze e non le insufficienze. Perché? Perché si pensa che si deciderà di non bocciare, ma non si sa come farlo se la media non fa 6. Peccato che in questo modo non sto facendo il mio dovere di segnalare le carenze che il ragazzo ha e deve colmare. Ancora una volta, un problema dell'adulto, la media deve fare 6 se poi lo devo promuovere, si scarica sul diritto del ragazzo di sapere cosa sa e cosa non sa, sul diritto del ragazzo ad essere valutato. 2. Dare tutti i 5 e tutti i 9 che i ragazzi si meritano se se li meritano, ricordando che un debito già adesso si può recuperare a settembre, non va cambiata nessuna norma. 3. Cominciare il 1 settembre e, fino al 10 ottobre, è una data scelta a caso, solo perché è un sabato, alcune settimane dovranno essere dedicate al recupero, potenziamento e a consolidare quanto appreso in queste settimane di didattica a distanza. Poi usare la settimana dal 12 al 16 ottobre per fare gli esami di verifica del debito per chi dovesse averne, come si fa sempre, tra agosto e settembre, anche in condizioni, diciamo, ordinarie. 4. Iniziare l'anno scolastico 2020-21 il 18 ottobre. Troverai concetti molto simili in un piccolo documento, lo trovi sul loro blog, elaborato da un gruppo che si chiama Condorcet. Se vuoi cercarlo su Google, cerca Condorcet ripensare la scuola, dovresti trovarlo. Comunque, se sei iscritto alla newsletter, lo riceverai assieme a quella che contiene il link a questa puntata. Ma sento già l'obiezione, se inizi il 18 ottobre si perde un mese. Tocca ripetersi, anche qui, questo concetto del perdere un mese è un problema degli adulti che non va scaricato sui ragazzi. Se non si fa come propongo o in modo analogo, dovranno quei ragazzi inseguire il docente per tutto l'anno scolastico successivo. E ti ricordo, peraltro, che circa il 20% dei ragazzi, lo ha detto la ministra in audizione al Senato, il dato dovrebbe essere corretto, non sta facendo nessun tipo di didattica a distanza. Come si può pensare di cominciare il prossimo anno come se nulla fosse? Anche qui già sento l'obiezione. Nel modo in cui proponi, non verrà bocciato nessuno lo stesso, nemmeno a ottobre. Probabile. Ma saremmo tutti molto sciocchi se pensassimo che questo è un anno come tutti gli altri. Nulla di quanto ho scritto, è bene precisarlo, a parte iniziare l'anno scolastico un mese dopo, ha bisogno di una norma. Perché basta quell'ordinanza che la ministra dovrà fare. Non credo che ascolti, però, magari. E chissà cosa ne pensa. E tu invece, cosa ne pensi? Scrivimi la tua opinione a primalascuola@gmail.com. Per questa puntata è tutto. Prima di salutarci però, carosello.
La legge sull'autonomia scolastica ha compiuto da poco 20 anni. Con l'amico Emanuele Contu abbiamo curato un libro che prova a fare il punto sull'autonomia. Il volume, edito dal Mulino, ospita contributi di alcune tra le più importanti professionalità che in questi anni si sono dedicate alla scuola. Berlinguer, Bertagna, Bassanini, per citare i più noti, ma anche tantissimi altri. E tutti gli interventi sono di spessore e vengono da chi l'autonomia la conosce e la vive tutti i giorni. Insegnanti, dirigenti scolastici, dirigenti dell'amministrazione centrale e periferica. Le nostre conclusioni si avventurano anche in una proposta di rilancio, ma avremo modo di parlare di questo libro nelle prossime puntate. Il volume dovrebbe, virus permettendo, andare in stampa a metà maggio. Si intitola Liberare la scuola e appena sarà possibile prenotarlo, gli ascoltatori del podcast saranno i primi a saperlo.
Adesso abbiamo finito per davvero. Alla prossima settimana. Se questo podcast ti piace, invita i tuoi amici a seguirlo. Per mandarmi i tuoi suggerimenti, le tue domande e segnalarmi errori o proporre temi per il podcast, scrivimi a primalascuola@gmail.com. Per restare in contatto, seguimi su Facebook o Twitter, unisciti al canale Prima la Scuola su Telegram, iscriviti alla newsletter. Io sono Marco Campione e hai ascoltato Prima la Scuola, il podcast che racconta la scuola con le parole che useresti tu. Ogni settimana su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e tutti gli altri canali di socializzazione audio. Alla prossima settimana!